Io penso che questo sia un testo molto importante e anche molto delicato, perché tocca degli argomenti molto importanti, insomma, del vivere umano. E, insomma, mette in discussione delle cose fondamentali, mi pare. Uno dei punti sicuramente focali è al versetto 25, dove questo Demetrio, radunando tutti gli artigiani, gli uomini interessati a questo genere di oggetti di lavoro, dice: da questa attività proviene il nostro benessere. Questo termine compare solo qui in tutto il Nuovo Testamento, non ho guardato nell'Antico, ma nel Nuovo Testamento è unico. E insomma mi viene da pormi una domanda su questo benessere, perché di fatto questo benessere per Demetrio e gli altri proviene dalla religione in senso ampio. E evidentemente il testo e il racconto degli atti è fatto non per dire che questo è un bene. Sono messe a confronto due economie, l'economia della città, del mondo, di questa gente che adora gli dèi, gli idoli, e il Dio di Israele, Gesù, che Paolo predica. Quindi, prima conclusione automatica, diciamo, se la nostra religione ci procura il benessere, non va bene. E quindi bisogna guardarsi da questa tipologia di benessere, insomma. E ogni legame che si genera tra il benessere e la religione è da guardare con un certo sospetto. Però mi viene anche da pensare, ma cosa viene detto da tutta la scrittura rispetto al Dio di Israele, che è lui, per esempio, che dà il cibo ad ogni vivente, che dà la pioggia a tempo opportuno, il raccolto, una terra stillante latte e miele? È o non è il benessere e la vita degli uomini? Non è un Dio filantropo, un Dio che vuole bene agli uomini e quindi che procura loro il bene? Non vuole lui il bene degli uomini, dei suoi figli? È un padre buono? Quindi qui sono messe a confronto non solo, come dire, i modi di vivere degli uomini, ma il Dio di Israele e gli idoli, ovvero in questo caso l'Artemide degli Efesini. Anche questo mi è sembrato molto importante. L'Artemide degli Efesini, che loro invocano, come dire, un po' in tono arrabbiato, cioè pieni di collera, e nel discorso di domani vedremo che ci danno dietro per 2 ore di fila, è il Dio di Israele. Quindi questo genitivo, l'Artemide degli Efesini, il Dio di Israele, il Dio dei nostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Sono queste le due cose a confronto. Quindi io adesso non riesco a dare delle spiegazioni ultimative, però insomma, si va alla radice di tutto il nostro essere, tra virgolette, religiosi, ecco. cosa piccola sul filone di quello che gli diceva Martino. Mi sembra che Paolo ripercorra questo brano e nei brani precedenti in cui ha subito l'ostilità, dice, dei giudei, ripercorre gli stessi passi del Signore Gesù, sintetizzando, ma spero di non forzare, l'ostilità dei giudei e l'ostilità di chi vede messo in discussione un fatto identitario. Noi siamo così, è l'idolo di me stesso, la nostra purezza, le nostre regole, tutto il sistema della legittimazione, la nostra esclusività come popolo, solo noi, gli altri no, questo qui è uno che si apre all'esterno, prende dentro gente impura, tutto questo sistema. E poi ci sono proprio gli altri, e in questo caso i greci, quelli a cui si è aperto Pietro a Cesarea, quelli a cui si rivolge Paolo dopo che viene scacciato dalle sinagoghe, che però vedono messo in discussione un altro sistema. Mi sembra che, come diceva Martino, per questa seconda categoria il grande problema è Gesù c'è già passato, c'è passato con il problema del tributo a Cesare, c'è passato con il problema come paghiamo le tasse, vai a prendere il pesce, c'è passato nel momento di dire non potete servire Dio e Mammona. Il grande problema è il fatto economico, è l'idolo del denaro, è l'idolo della sicurezza di sé economica. Ecco, in estrema sintesi, Paolo vede come proprio come Gesù incontra l'idolo di se stessi, della propria vita, della propria immagine, l'idolo dell'identità e l'idolo della sicurezza, del benessere, del denaro, in sintesi. Mi veniva da pensare, però questo lo dico sommessamente, se mi tolgono questi due idoli, temo che di me stesso rimanga pochissimo, proprio rimango nudo, nudo, ecco, che forse è quello che vuole il Signore Gesù, poi, ecco. Forse è quello che ha capito Paolo, infatti questo suo viaggiare metaforicamente alla fine lo lascerà poi completamente nudo, da un punto di vista umano, nelle ultime cose che scrive, totalmente solo
Sembra che questo Demetrio sia abbastanza acuto nel capire le conseguenze di questa parola che Paolo sta annunciando e quindi anche insomma, guarda al futuro e vede grigio perché appunto Paolo sta liberando la gente da questa schiavitù, da questo considerare idoli quelle opere fabbricate da mani d'uomo che loro vendono. Quindi questa mi sembra una bella notizia. E l'altra parola che mi sembrava molto bella, sempre che dice questo Demetrio, quando dice che il santuario della grande dea Artemide non si è stimato più nulla, e quindi è questo svuotamento di considerazione che è drammatico, no? Ho visto su Wikipedia, non è che ci voglia molto, che in realtà questo tempio durerà ancora tanto tempo, quasi 900 anni è durato, intorno al 400 dopo Cristo che viene completamente distrutto e cade in rovina, quindi il pericolo per non è imminente. Quindi è impressionante pensare per quanti anni questo santuario abbia lavorato nella testa e nella vicenda dei di quelle persone. Eppure lui appunto, no? Vede in questo discorso di Paolo, che ha così successo, che si diffonde in tutta l'Asia, il fatto che questo non abbia più significato.
Ai versetti 24 e 25 è riportata la stessa parola che significa operatività, attività, e viene tradotta in modo diverso. Al versetto 24 guadagno e al versetto 25 attività. Demetrio con molta lucidità, considerando le conseguenze del soggiorno prolungato di Paolo nella scuola di Tiranno ad Efeso, mette il dito sul crollo, il rischio del crollo dell'economia di Efeso e di tutta la regione, l'inizio della fine, perché sostiene, questo mi sembra il punto centrale che si vede alla fine del versetto 26, che in definitiva il messaggio di Paolo sia molto semplice e pericolosamente efficace, cioè non sono dei quelli fatti per mezzo delle mani degli uomini. Quindi non si coglie naturalmente il centro del messaggio cristiano, Gesù è morto e risorto, non si coglie la testimonianza della comunità cristiana come una comunità raccolta, come abbiamo visto negli Atti, nella condivisione dei beni, nella frazione del pane, nell'attenzione alle istruzioni degli apostoli, nella mancanza di bisognosi, tutto questo che è assolutamente centrale viene ignorato, non interessa. Interessa la conseguenza di questo messaggio, e la conseguenza è disastrosa, come una sorta di Covid, una crisi economica, e quindi si deve fermare. Il virus portato dal messaggio cristiano va assolutamente isolato ed eliminato. Perciò Demetrio rappresenta, come poi si vede anche nel seguito del testo che leggeremo domani, veramente il grande stratega della opposizione al messaggio cristiano, che non interessa minimamente nei suoi dati essenziali, ma soltanto per le conseguenze disastrose che produce. Non sono dei. Le cose fatte dagli uomini non sono dei. Questa attività è destinata a finire. Avevamo già visto a Filippi il caso dell'indovina serva che era fonte di guadagno per i suoi proprietari e che Paolo aveva liberato, e qui però il caso è un caso enorme, perché c'è una sollevazione di popolo su niente, nessuno sa in realtà perché si trova travolto in quella rivolta, ma il messaggio è molto chiaro ed è infatti quello che effettivamente Paolo ha detto ad Atene, all'Areopago: se è vero che noi siamo stirpe di Dio, non ha alcun senso immaginare che Dio sia simile all'oro, all'argento, alle cose fatte dagli uomini. E Dio non è simile a un oggetto inanimato, se è vero che noi siamo stirpe di Dio, siamo vivi, non siamo oggetti, siamo persone. quindi viene toccato un elemento che è poi l'elemento per cui, mutate le situazioni e i tempi, viene fortemente criticato da, per esempio, nel cattolicesimo americano, tutto il magistero di Papa Francesco, perché Papa Francesco viene accusato di essere un comunista che non rispetta, non guarda il guadagno, non guarda le imprese, non guarda l'economia, non guarda il benessere, mette al primo posto i poveri, parla del Vangelo ma non guarda gli interessi di quelli che potrebbero fare tanto bene alla Chiesa, portare tanto denaro al Vaticano. È molto chiaro, ecco, quello che succede ad Efeso ha un enorme strascico e conseguenza. Ed è semplicemente il fatto che anche noi, penso, troviamo il coraggio di dire anzitutto a noi stessi, ma poi forse anche agli altri: non sono dei. Le cose che facciamo, che pensiamo, che immaginiamo, che produciamo, per le quali ci sentiamo sicuri, i nostri conti in banca, i nostri interessi, i nostri investimenti, i nostri oggetti, la nostra tecnologia, non sono dei. C'è un solo Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha donato il suo Figlio, che ha effuso lo Spirito Santo. Gli altri, tutto il resto non è Dio, e invece è dentro alla natura dell'uomo divinizzare ciò che fa, perché quello che è il prodotto delle nostre mani diventa subito qualche cosa di molto importante per il mio cuore, per la mia prospettiva, per il volto della mia giornata, fonte di attività e di guadagno, ma anche di sicurezza, perché quello che faccio mi dà sicurezza, mi assegna un ruolo, mi dà un posto, mi mette nella considerazione degli altri, mi inserisce in un sistema. Non sono dei. Io mi porto oggi a casa questa intuizione di Demetrio, che mi sembra molto rilevante.